Siamo qui con Omar Min, rappresentante ufficiale in Italia della Repubblica Araba del Sahrawi Democratico. Ora, la storia del popolo del Sahrawi comincia nell'estremo sud-ovest dell'Algeria, nel deserto di Tindouf. Riusciamo a ripercorrere questi ultimi anni?
Allora, la storia Sahrawi è cominciato prima del 76. Lei sa che il Sahara occidentale era un territorio di 284.000 km2, si trova nel nord dell'Africa, ha una frontiera con il Marocco di 450 km, con l'Algeria di 50 km, una lunga frontiera con la Mauritania di 1.400 km e quindi anche una costa sull'Atlantico fronte all'isola Canaria di 1.100 km. Questo territorio nel 1884, quando gli europei si sono riuniti a Verdillo, hanno diviso l'Africa. La Spagna viene consegnata al territorio del Sahara occidentale. Sono rimasti lì per un secolo, fino al 1975. Già agli anni 60, le Nazioni Unite comincia a chiedere a tutti i paesi europei di decolonizzare l'Africa. Hanno fatto la stessa cosa anche per la Spagna, quindi hanno chiesto alla Spagna di decolonizzare il territorio, di organizzare un referendum, avevano fissato una data per finire questo problema coloniale, ovviamente è rimasto ancora aperto in Africa. Il territorio Sahrawi è un territorio che ha una popolazione che non arriva al milione di abitanti, un territorio anche ricco di risorse naturali, il primo produttore mondiale di fosfati, c'è il ferro, il cobre, ultimamente hanno scoperto il petrolio e poi le coste più pescose di tutta l'Africa. Nel 1975 muore Franco, il dittatore spagnolo. Viene Juan Carlos, non vuole cominciare il suo reinato con una guerra coloniale, decide di andarsene. Prima di andare però ha fatto una cosa, cioè, ha chiamato il Marocco e la Mauritania, che sono due paesi confinanti con il Sahara occidentale, che avevano una rivendicazione territoriale sul Sahara occidentale, malgrado che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva chiesto un parere al tribunale, perché il Marocco ha sollevato un problema giuridico. Dice: sentite voi delle Nazioni Unite, prima di fare questo referendum vogliamo che sollevate questo problema al tribunale, quindi chiedete al Tribunale Internazionale di Giustizia un parere a chi appartiene al Sahara occidentale prima di essere colonia spagnola. L'Assemblea accoglie questa richiesta, fa questa domanda al tribunale: vogliamo sapere se il Sahara occidentale prima della colonizzazione spagnola era una terra nullius di nessuno o era, in caso contrario, quali erano e legami di sovranità tra il territorio del Sahara occidentale e il Marocco da una parte e poi tra il Sahara occidentale e la Mauritania dall'altra parte. Il tribunale risponde il 31 di ottobre del 75 dicendo che il Sahara occidentale non era terra nullius, quindi c'era una popolazione organizzata con la sua struttura governativa, e soprattutto dichiara che non c'era nessun legame di sovranità tra il Sahara occidentale e il Marocco né tra il Sahara occidentale e la Mauritania. Quindi il tribunale chiede all'Assemblea Generale di continuare la sua dottrina e di colonizzazione, di applicare la 1514, quindi organizzare un referendum e chiedere alla popolazione che cosa vuole. Il Marocco rifiuta questo dettamen, si crea questa situazione di voto politico dentro la Spagna e quindi la Spagna decide, insieme al Marocco e la Mauritania, in una riunione a Madrid il 14 di novembre del 1975, di dividere il territorio del Sahara occidentale. La parte nord del Sahara occidentale, cioè Saghi Alhambra, viene consegnata al Marocco e poi la parte sud consegnata alla Mauritania. Così i Sahrawi, invece di trovarsi indipendenti, sono stati costretti a continuare la loro battaglia per il loro diritto alla terminazione. Tutto questo accordo ovviamente fatto alla Spagna è contro prima la volontà di Sahrawi, perché negli anni 70 avevano creato il movimento Polisario che rivendica la determinazione del Sahara occidentale e poi soprattutto contro la legalità internazionale, perché le Nazioni Unite e l'Unione Africana avevano chiesto alla Spagna, attraverso una serie di risoluzioni, di organizzare un referendum. Comincia per noi quindi una seconda colonizzazione e un grande dramma per il popolo del Sahara occidentale. 75, il Marocco invade militarmente dal nord, la Mauritania dal sud, migliaia di rifugiati sahrawi o di persone, di cittadini sahrawi, fuggono dal paese e trovano rifugio nel sud dell'Algeria. E qua, quando è nato, ovviamente, il dramma del popolo sahrawi è nel sud dell'Algeria. Perché l'Algeria era l'unico paese confinante che non aveva nessuna rivendicazione territoriale con noi, con il nostro paese e che comunque chiedevano una soluzione che rispettasse la legalità. Quindi l'Algeria ha detto che bisogna consultare la popolazione saharawi sul suo provenire. Trovandosi fronte a migliaia di persone che fuggivano il paese, la guerra, eccetera, ha dato un pezzo della sua terra al sud del Tindouf, in deserto, dove non c'è niente, ma almeno lì la guerra non c'era, le aviazioni marocchine non arrivava, i saharawi cominciano ad arrivare e a organizzarsi in campi di rifugiati. Lì dal 75 a oggi vivono più di 200.000 persone, sono delle persone che vivono soprattutto della solidarietà internazionale, degli aiuti internazionali, sono le grandi organizzazioni internazionali come l'Alto Commissariato dei Rifugiati, il PAM, ma soprattutto migliaia e migliaia di associazioni di solidarietà sparse in Europa, enti locali eccetera, e tra loro ovviamente anche l'AUSER, che ha deciso di costruire una scuola in uno di questi campi, si chiama ovviamente Dakhla. Dal 75 fino agli anni 90 c'era soltanto la guerra. Noi abbiamo resistito, ovviamente il Marocco pensava che la sua invasione poteva durare, dici, come ha dichiarato Hassan II, io in una settimana risolvo questo conflitto. Invece la guerra ha continuato fino agli anni 90, cade il muro di Berlino, le Nazioni Unite si interessa un'altra volta sulla questione del Sahara occidentale, viene a dire, va, sentite, perché non fermate questa guerra e troviamo una soluzione? Noi abbiamo detto che siamo disponibili, perché in fondo perché il conflitto è nato perché i Sahrawi non sono stati consultati sul loro provenire. Abbiamo dato la nostra disponibilità e il Marocco per la prima volta dà la sua disponibilità di risolvere il conflitto attraverso un referendum. Sottoscriviamo con le Nazioni Unite un accordo, un piano di pace che ha come finalità di organizzare un referendum. La prima cosa che noi abbiamo fatto in quegli anni, gli anni 90, era fermare la guerra, dice, rinunciare alla guerra, affidarsi alla diplomazia, con la promessa però che le Nazioni Unite, insediandosi nel settembre del 91, con l'accordo del Marocco e della comunità internazionale, avrebbe organizzato quel referendum per febbraio del 92. Queste erano le promesse ovviamente da parte della comunità internazionale e delle Nazioni Unite. Il sede della missione Minurso è ancora lì, è vero, sono più di 18 anni che sono passati, ancora il referendum non si è fatto, perché il Marocco non ha questa volontà politica. Quando lui aveva accettato l'idea del referendum aveva in mente di inserire migliaia di marocchini per farle passare, dice, ma quanti sono i saharawi? 200, 300 mila, 400, io me ne porto 1 milione dal Marocco e li faccio passare come futuri elettori e risolvo con te. Questo fatto non fu accettato dalle Nazioni Unite perché c'erano dei criteri che rispettava, uno di quelli criteri faceva parte del corpo elettorale. I marocchini portati recentemente dal Marocco al Sahara occidentale non erano di Sahrawi, non rispettavano i criteri e quindi quell'accordo o il referendum non li concernava. Il Marocco ha visto che i suoi non sono elenco elettorale e si tira indietro. E ancora siamo qui. Se hai delle altre domande, sì, magari certo, certo. Così,
no, infatti,
io continuo a fare la...
No, infatti va benissimo.
Hai già trovato?
Sì, infatti abbiamo già cominciato per... Infatti, l'altra domanda che volevo chiedere era questo: nonostante le difficoltà causate dalla repressione del re del Marocco, si afferma che in quei territori siate riusciti a costruire un modello comunitario unico al mondo. Può spiegare meglio in concreto di cosa si tratta?
Allora, ovviamente per noi il Marocco voleva, in silenzio, io dico per la storia, ha fatto un genocidio con poco sarà, in silenzio, perché la stampa internazionale nessuno parlava, perché gli anni 70 il Marocco era l'amico dell'Occidente, era il paese amico e il Polisario era cattivo, era ribelle, quindi a nessuno le interessava ovviamente documentare o denunciare quello che il Marocco stava facendo nel Sahara occidentale. Era un crimine, io racconto esperienza personale. Allora, davanti a questa volontà di annientare l'esistenza e la continuità del popolo saharawi, allora i saharawi sono trovati in questo sud dell'Algeria, in questo deserto. Allora, che fare? Prima non c'era niente, c'era l'acqua, questo sì, il resto la pace, perché l'aviazione marocchina non arrivava. Bisogna quindi dare a questa popolazione che fuggiva una continuità, quindi una speranza. Invece di disperdersi nell'Algeria o in altra parte, quindi bisogna creare le condizioni e il modello di Stato che i Sahrawi vogliono per il loro paese. Così si è cominciato, e questo è un grande lavoro anche per la nostra storia, eccetera, delle donne Sahrawi, perché gli uomini, la maggior parte, erano tutti in guerra. Chi ha fatto? Costruito le scuole, gli ospedali, sono state le donne. sono loro che hanno gestito questi più di 35 anni la realtà dei campi saharaui e dell'estato proprio saharaui. Bisognava prendere la stessa, questa è stata anche una scelta, tutta la divisione amministrativa del nostro territorio, perché chi fuggiva ha portato anche i nomi della città. Adesso nel campi ci sono 4 wilaya, quindi 4 province, Laayoon, Smara, Dakhla e Yozor, sono nomi di città del Sahara occidentale. Chi le abbiamo portato con noi e abbiamo mantenuto la stessa divisione. Poi ci sono dei comuni che portavano ovviamente anche i nomi delle città saharaui. Nel 76, il 27 di febbraio del 1976, era la data ufficiale dell'uscita della Spagna dal territorio. Quindi si è creato per noi un vuoto. Il popolo saharaui ha proclamato la nascita della Repubblica Saharaui. Quindi è stata proclamata, oggi è riconosciuta da più di 80 paesi. Questo Stato saharaui ha i suoi ministeri dell'educazione, del trasporto, dell'economia, e che funzionano dentro dei campi. Hanno le loro relazioni diplomatiche con molti paesi e nel mondo. Quindi il modello di Stato saharaui, con la priorità soprattutto, prima la partecipazione delle donne, e questo è molto importante, secondo è l'istruzione. Noi puntiamo molto sull'istruzione della generazione, perché sono ragazzi che sono nati nel deserto eccetera, quindi puntiamo, il nostro grande programma è sugli aspetti dell'educazione e gli aspetti sociali.
Un'altra interessante caratteristica della vostra lotta per l'autodeterminazione è sempre stata la capacità di combattere difendendo il Sahrawi con il fronte polisario e intraprendere contemporaneamente un'attiva azione diplomatica. A che punto si trova oggi il rapporto con l'Unione Europea e in particolare con il governo italiano?
Allora, è vero, noi dagli anni 90 abbiamo fermato la guerra, quindi abbiamo fatto questa scelta, e devo dirti, anche me lo permette, il conflitto del Sahara occidentale non è un conflitto etnico. Non è un conflitto religioso, ovviamente. Noi che Sahrawi vogliono prendere una parte del Marocco riconosciuta internazionalmente, non vogliamo neanche cambiare il sistema dentro, fare una rivoluzione del Marocco per far fuori la monarchia del Marocco. Il conflitto del Sahara occidentale è un conflitto coloniale di decolonizzazione. Dagli anni, dall'inizio ovviamente della nostra battaglia, bisognava fare una grande campagna diplomatica di relazioni con tutti i paesi e con tutte le forze politiche per spiegare quali sono le nostre ragioni. Oggi la Repubblica Saharawi è riconosciuta da più di 80 paesi, in Africa, in America Latina, eccetera, dove ci sono delle relazioni diplomatiche, ci sono anche delle ambasciate. Che succede in questo momento dal punto di vista diplomatico? Che cosa fa le Nazioni Unite? Il 30 di aprile scorso il Consiglio di Sicurezza fa una sua riunione, una di tante sul Sahara occidentale, perché ne fa ogni 6 mesi una sul Sahara occidentale. Questa volta, il 30 di aprile, ha detto: sentite, sedetevi sul tavolo, voi del Polisario e il Marocco, i trattati. Questo è. E il Consiglio di Sicurezza ci chiede: trattate, trovate una soluzione a voi due gradita, che sia rispettosa della legalità internazionale, ma soprattutto la condizione la mette il Consiglio di Sicurezza: deve questa soluzione a voi due gradita, pacifica, politica, deve garantire il diritto alla trasformazione del popolo del Sahara occidentale. Io ho fissato anche una data per cominciare questi colloqui, questi negoziati, sotto l'egida di Ban Ki-moon. Siamo trovati il 18-19 di giugno a New York, abbiamo lì 2 giorni con i marocchini, sono seduti lì. Noi abbiamo spiegato, e abbiamo insistito ovviamente su quello che le Nazioni Unite ha sempre fatto uscire sul Sahara occidentale, che il referendum, la terminazione, il Marocco dice: il referendum non lo voglio, voglio soltanto dare un'autonomia. Da quell'incontro non è nato niente di concreto, ma è primo comunque un passo, è meglio dialogare che sparare. Da lì è nato un altro appuntamento che era stato fissato per il 10 e l'11 di agosto. Ci siamo trovati un'altra volta nel mese di agosto, sempre a New York, sempre con le Nazioni Unite, e il Marocco mostra ancora l'intransigenza di sempre, non vuole il referendum, non vuole l'opzione indipendenza, è disposto a dare un'autonomia. Un'autonomia, noi l'abbiamo detto, va benissimo, la tua autonomia, la tua proposta, noi la possiamo accettare, però deve essere il popolo del Sahara occidentale in un referendum a dire se vuole la tua autonomia o vuole un'altra scelta, l'indipendenza, l'integrazione, più democratico di così, ovviamente, e questo è quello che le Nazioni Unite sempre ha chiesto. E lì è nato un altro appuntamento, sarà per il mese di novembre, questa volta sarà in Europa, sempre con la stessa modalità, quindi le Nazioni Unite sotto la legge delle Nazioni Unite, però noi pensiamo, andremo ovviamente a questo appuntamento sempre con la voglia e con la volontà di arrivare a questa soluzione pacifica e democratica del conflitto del Sahara centrale, però pensiamo, lasciando le due parti, il Marocco da una parte che dice sempre voglio solo l'autonomia, il Polisario che insiste sull'applicazione delle legalità internazionali, se non c'è un intervento da parte del membro del Consiglio di Sicurezza e della comunità internazionale, no, succederà niente, quindi andremo di un appuntamento. E da qui viene ovviamente il ruolo dell'Italia, e perché noi siamo qui in Italia da molto, da più di 30 anni, l'Italia dal 1° gennaio è membro del Consiglio di Sicurezza, e l'Italia non è la Spagna che ha un passato coloniale nel Sahara occidentale, non è neanche la Francia che è schierata a fianco del Marocco. L'Italia è un paese che ha dei buoni rapporti con il Marocco, con l'Algeria, con i Sahrawi, con la Mauritania, e secondo noi l'Italia può svolgere questo ruolo di pacificatore e di soluzione di questo conflitto. È molto vicino ovviamente, interessa, perché sono 2 ore qui per arrivare al Sahara occidentale, quindi l'Italia è molto, secondo noi, è in buona posizione per aiutare la soluzione di questo conflitto. Devo dire che nel mese di ottobre dell'anno scorso l'Italia ha votato, cosa che non ha fatto la Francia o la Spagna, a una risoluzione dell'Assemblea Generale che ribadisce il diritto internazionale del popolo saharawi, e nel Consiglio di Sicurezza nel mese di aprile ha svolto anche un ruolo importante per aiutare all'inizio di questo problema. Io penso che l'Italia può fare di più. Il Parlamento italiano il 12 di luglio scorso, con una grande maggioranza trasversale, ha votato una risoluzione che chiede quello che il Parlamento italiano ha fatto sempre per la questione del Sahrawi, rispettare il diritto alla terminazione, il rispetto dei diritti umani, ma questa volta il Parlamento chiede al governo di dare un statuto diplomatico alla rappresentanza del fronte Polisario. Secondo noi questo è un passo importante che può contribuire, e il governo vogliamo che lo applichi.